Buonasera a tutti. Siamo arrivati al terzo incontro del nostro cammino biblico spirituale pastorale sul tema dell'Eucaristia. Nel primo incontro abbiamo inquadrato la celebrazione eucaristica nell'ambito della celebrazione pasquale ebraica. È una nuova Pasqua ogni nostra Eucaristia. Ogni domenica ricelebriamo la Pasqua, in cui non abbiamo più un agnello da immolare a Dio, ma in cui celebriamo Dio che si è donato totalmente a noi nel Figlio con la sua morte e risurrezione. Nel secondo incontro abbiamo cercato di vedere un po' in sinossi i vari racconti dell'istituzione dell'Eucaristia e abbiamo visto come il primo significato dell'Eucaristia è che Dio si dona totalmente a noi, si fa mangiare da noi, si fa bere da noi e chiede a ciascuno di noi di fare lo stesso. Fate questo in memoria di me, consumatevi anche voi per gli altri, fatevi mangiare dagli altri, diventate uomini eucaristici, di dono, di servizio. Questo è il primo grande significato dell'Eucaristia. Poi, secondo anche i suggerimenti pastorali del vostro parroco e del gruppo degli animatori, da oggi cominceremo un po' a scorporare alcune grandi parti, almeno, della celebrazione eucaristica per cercare di capirle un pochettino in profondità. E allora cominciamo dalla liturgia penitenziale, perché voi sapete che il celebrante, dopo averci accolti e salutati, ci dice: prima di celebrare i sacri misteri, riconosciamo i nostri peccati. E qui abbiamo varie formule, di cui la più comune è quella del confesso a Dio Onnipotente. Ecco, fin dalla sua origine neotestamentaria, l'Eucaristia si presenta come il sacramento della riconciliazione ecclesiale. Così che quello che alla tavola eucaristica è il pasto di un popolo bisognoso e sempre in cammino, è il nutrimento della parola e il pane del perdono. Infatti, il sacramento è il sangue dell'alleanza versato per la moltitudine, dicevamo la volta scorsa, per tutti, in remissione del peccato. Il Catechismo della Chiesa Cattolica ci dice: l'Eucaristia non può unirci a Cristo senza purificarci nello stesso tempo dai peccati commessi e preservarci da quelli futuri. Eucaristia e penitenza sacramentale confluiscono in un unico mistero di perdono, in cui tuttavia l'Eucaristia è il centro, così che la penitenza sacramentale scaturisce dall'Eucaristia. Qui dovremmo fare un breve excursus per ricordare come è nata la confessione. Voi sapete che anticamente la confessione auricolare, individuale, come la pratichiamo noi, non c'era. Nei primi secoli, quando uno commetteva un peccato, che cosa faceva? Prima di accedere ai santi misteri, pubblicamente chiedeva perdono dei suoi peccati. E capite che finché le comunità erano piccoline e piccoline, le cose sono andate abbastanza bene. Quando le comunità sono cominciate a diventare un po' grandi, ecco che non soltanto il tempo dedicato a questa confessione dei peccati era lungo, ma talora era anche imbarazzante, perché il tizio che diceva: chiedo perdono di essere andato a letto con tua cognata o con tua moglie, eccetera, eccetera, poteva creare un certo sconcerto, lo capite, in comunità. Ed è allora che il celebrante diventa colui che viene incaricato, il celebrante del sacramento della penitenza viene incaricato di raccogliere lui auricolarmente, ma a nome di tutta la comunità, i peccati da noi commessi. Quando noi ci confessiamo al parroco, al viceparroco, al prete, non ci confessiamo a lui, ma ci confessiamo a lui in quanto sì, colui che ci dà il perdono del Signore, ma anche come rappresentante di tutta la comunità, poiché non possiamo o non è opportuno che andiamo a raccontare i nostri peccati a tutti quanti i fratelli, ecco che il celebrante è colui che li ascolta anche a nome di tutti. Ed è per questo che noi cominciamo con questa bellissima preghiera penitenziale che è il vecchio Confiteor. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Cioè noi facciamo una confessione di fronte alla comunità, secondo i dettami evangelici. Il Signore aveva suggerito che quando qualcuno avesse peccato andasse davanti all'assemblea e confessasse la sua colpa. Ed ecco che noi in questo momento confessiamo a tutti i nostri fratelli e a tutte le nostre sorelle di essere dei peccatori per nostra colpa, nostra grandissima colpa. Ma c'è un altro aspetto che dobbiamo ricordare. Noi chiediamo perdono a Dio prima dei santi misteri, non tanto per essere puri quando ci accostiamo all'ostia santa, ma è un aspetto che ha sottolineato molto forte Papa Francesco nell'Evangelii Gaudium, soprattutto al paragrafo 47, quando ha detto: l'Eucaristia, sebbene costituisca la pienezza della vita sacramentale, non è un premio per i perfetti, ma un generoso rimedio e un alimento per i deboli. Queste convinzioni, prosegue il Papa, hanno anche conseguenze pastorali che siamo chiamati a considerare con prudenza e con audacia. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che all'Eucaristia possono accedere anche i peccatori. Chiesa ha sempre detto: se hai fatto un peccato mortale e devi prima confessarti auricolarmente al presbitero nel sacramento della penitenza. Ma l'Eucaristia non è il sacramento dei perfetti, è il sacramento dei deboli, dice il Papa. E allora dice: considerate le conseguenze pastorali. E allora noi non dobbiamo giudicare se vediamo un fratello o una sorella accedere all'Eucaristia e magari vivere una situazione apparentemente irregolare da un punto di vista normativo. Cosa sappiamo del loro cammino di coscienza? Cosa sappiamo del percorso che hanno fatto? Cosa sappiamo della loro realtà più profonda? Non giudicare, e anche discernimento. Quindi i pastori, dice sempre il Papa nell'Evangelii Gaudium, anche laici particolarmente spirituali, possono aiutare questi fratelli e queste sorelle che vivono situazioni apparentemente irregolari, oggettivamente irregolari, no? a capire se possono accedere o no all'Eucaristia. Se la loro situazione è una situazione che può avere delle uscite, oppure in coscienza essi possono accedere a quel sacramento che non è un premio, ma è un rimedio per i deboli. A questo punto cerchiamo di capire che cos'è il peccato. E qui mi trovo più a mio agio, perché è un terreno un po' da biblista. Cioè, innanzitutto noto che nel Nuovo Testamento i sinottici e gli atti parlano quasi sempre di peccato, non di peccati. Sinottici e atti parlano 21 volte di peccati al plurale, ma per 79 volte parlano di peccato. Il Vangelo di Giovanni parla di peccato al singolare 21 volte e solo 4 al plurale. Paolo nelle lettere utilizza il termine peccato 49 volte al singolare, solo 3 al plurale. Perché ho detto questo? Ho detto questo perché ciò che conta di fronte a Dio non sono i singoli atti, è la nostra scelta di fondo, è come noi ci rapportiamo con il Signore e se lo abbiamo scelto come l'assoluto della nostra vita oppure no. Altra cosa importante: in latino la parola peccatum indica l'infrazione ad una norma, ma in greco la parola amartia significa tutt'altro. significa mancare il bersaglio. Anche in ebraico la parola che esprime il peccato, che è shatà, significa fallire un bersaglio, significa sbagliare strada. Tant'è vero che in Giudici 20:16 shatà è usato per descrivere i frombolieri beniaminiti che non mancavano un bersaglio sottile come un capello a 200 metri di distanza, cioè usavano la fionda in maniera perfetta. Perché dico questo? Perché il vero significato biblico del peccato non è la trasgressione di un precetto, ma è il non raggiungimento di un bersaglio. E quale bersaglio? Lo vediamo fin dal libro della Genesi, quando ci ha raccontato il primo peccato. Dio dà tutto all'uomo e alla donna, ma dice questo: ecco, l'unico albero di cui non potrete mangiare è quello della conoscenza del bene e del male. Non è un ordine tanto per mettere alla prova gli uomini, ma vuol dire che solo Dio, l'amante infinito delle sue creature, sa dire loro qual è il vero bene e qual è la loro felicità. Il peccato è credere che i nostri progetti, che le nostre scelte possano essere migliori di quelle di Dio, di quelle che Dio Padre amoroso ha previsto per noi. Il peccato è volere essere noi arbitri della nostra felicità e volere decidere autonomamente ciò che sia buono, gradito e desiderabile per acquistare salvezza, come dice Genesi 3:6, e volere diventare come Dio, conoscendo il bene e il male. La cosiddetta teologia delle due vie, che comincia proprio nel Pentateuco, dal Deuteronomio capitolo 28, capitolo 30, ci ricorda che Dio è la felicità, che Dio è la gioia, che Dio è la pienezza della vita. Stare dalla parte di Dio significa vivere la nostra realizzazione, significa vivere la nostra pace. Allontanarsi invece da Dio significa avviarsi verso cammini di tristezza, di angoscia, di vuoto, di morte. Ecco perché nella Bibbia il peccato non è la disobbedienza a un comando, ma è un atteggiamento di fondo, è aderire o no al piano di Dio su di noi. Non per niente nella scrittura il vero peccato è la miocardiosclerosi, cioè la durezza di cuore, in ebraico orlat lebab, cioè chiudere il nostro cuore a Dio, dire di no all'amore di Dio. Solo la capacità di rispondere nell'amore all'amore di Dio ci realizza pienamente. Allora il peccato è fallire il bersaglio, è illudersi che la vita come la vogliamo noi sia migliore di quella che ha preparato Dio per noi e non fidarsi dell'amore infinito di Dio. Quindi il peccato è primariamente non raggiungere la nostra felicità, è mancare la nostra soddisfazione più piena, è mancare la nostra vera realizzazione. Qualche volta dico, i 10 comandamenti sono come il libretto di istruzione che il Padre Eterno ci dà, perché noi funzioniamo bene, perché siamo pieni di gioia, perché siamo felici. Sarebbe come volere fare funzionare una lavatrice o una lavastoviglie senza avere neanche dato un'occhiata al libretto di istruzione. Ah, faccio io, ci metto dentro quello che voglio, la carico come voglio. No, se vuoi che funzioni bene, segui le istruzioni. Questi sono i comandi del Signore, sono per la nostra gioia. Se pecco, manco il bersaglio della mia gioia. Tante volte la scrittura rappresenta la relazione dell'uomo con Dio in termini, sapete, di sponsalità, cioè Dio è l'amante, Dio è il fidanzato, Dio è lo sposo e noi siamo gli amati, siamo la fidanzata, siamo la sposa. Ecco perché il peccato è visto come una rottura di queste mistiche nozze tra Dio e l'uomo. Ecco perché nel Nuovo Testamento tante volte Gesù dice: questa generazione adultera e perversa. Non è adultera perché facevano le corda al marito o alla moglie, ma adultera verso di sé, verso di lui che è lo sposo per eccellenza. Peccare e tradire questo patto sponsale d'amore con Dio. E opposto al peccato che cosa sta? Opposto al peccato sta la giustizia. Ma noi sappiamo che la giustizia non è uniquque sum retribuendi, come diceva Ulpiano tra il secondo e il terzo secolo, uno dei cinque più grandi giuristi che l'impero abbia avuto, cioè dare a ciascuno il suo, premiare i buoni e castigare i cattivi. No, Monsignor Avas dice: mai una traduzione fu più infelice di questa, perché se anche il Nuovo Testamento ha preso il vocabolario dal mondo giuridico romano, il significato che gli ha dato è tutt'altro. Giustizia per la Bibbia che cos'è? Non è premiare i buoni e castigare i cattivi. Togliamoci questa idea di un Dio giusto alla maniera romana. Il Sadoc, colui che vive la sedaka, la giustizia, il giusto nel villaggio, è colui che ha buona relazione con tutti, è colui che è amato da tutti, è colui che sta simpatico a tutti. Guardate com'è diverso il concetto. E allora ecco, il nostro Dio è il Dio della relazione, cioè la giustizia di Dio è la sua capacità di entrare in relazione profonda con noi. E gli ebrei hanno capito questo e si sono scartabellati, poveretti, il cervello, cercando di organizzare come fare a relazionarci bene con Dio, e ne sono nati non solo i 10 comandamenti, ma i famosi 613 precetti dell'ebraismo, di cui 365 negativi, non fare, non fare, non fare, come il numero dei giorni dell'anno, no? E 248 positivi, il numero delle membra del corpo umano secondo le nozioni dell'anatomia di allora. Ma Gesù semplifica tutto e ci dice: il discorso è un discorso di relazione intima, è un discorso di amore. C'è un unico comandamento, che ama Dio e ama il prossimo. E addirittura Luca dice proprio questo: c'è un unico comando, ama Dio con tutto il cuore, tutta l'anima e tutta la mente, ama il prossimo come te stesso. Ecco perché Gesù dice: l'unico peccato imperdonabile è la bestemmia contro lo Spirito Santo. Non vuol dire dire una parolaccia allo Spirito Santo, vuol dire rifiutare l'amore di Dio, rifiutare lo Spirito Santo d'amore, dire un no totale, definitivo, irrevocabile all'amore di Dio. Gesù ce lo presenta come una possibilità, ma forse è un discorso pedagogico. Non ci dice se qualcuno pienamente cosciente potrà dire di no a un Dio così bello, così tenero, così affascinante. In ogni caso, l'uomo può tornare in ogni momento a dire di sì a Dio. E allora abbiamo la teshuvah, la conversione. Parola che deriva in ebraico dal verbo shub, che significa tornare indietro, fare un'inversione a Dio. Questa conversione, che dicevano i rabbini, che fu creata da Dio prima ancora della creazione del mondo, bellissimo, la possibilità di ritornare a Lui sempre, in ogni momento. E i greci poi la traducono nella stessa maniera, metanoia, che vuol dire travolgo il cervello, giro il cervello, cambio il cervello, il mio modo di pensare. Quindi vedete, la conversione non riguarda atteggiamenti, comportamenti, la conversione riguarda il centro vitale della persona, il nostro cuore. Vuol dire capovolgere davvero la nostra vita, fare un'inversione a 180 gradi per tornare al Signore. Caratteristica prima della conversione è che l'iniziativa è sempre di Dio. È Dio che ci chiama. Non siamo stati noi ad amare Dio, ma è Dio che ha amato noi. Prima Giovanni 4. La conversione non è mai un atto di decisione umana, è sempre un atto di ubbidienza. Seconda caratteristica della conversione è che non è volgersi a una nuova etica, ma ad una persona. Se nell'Antico Testamento la conversione era conversione a Dio, espressa dalla parola Amen, lo sapete, il termine della fede deriva da Emunah, che significa mi attacco, ti abbraccio, mi appiccico, mi avvinghio a te, o Dio, nel Nuovo Testamento sarà appiccicarsi, avvinghiarci, attaccarci a Gesù Cristo. Marco inizia il suo Vangelo dicendo: inizio del Vangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio. Cioè il Vangelo è Gesù Cristo. Quindi morire o sacrificarsi per il Vangelo è farlo per Gesù Cristo. Dovremmo quindi tradurre inizio della lieta novella che consiste in Gesù Cristo, il Messia, il figlio di Dio. E allora nel Nuovo Testamento convertirci sarà aderire a Gesù. A Gesù che è ormai il Dio con noi. Chi vede me vede colui che mi ha mandato. Questa è la vita eterna, che conoscano te l'unico loro Dio e colui che hai mandato, Gesù Cristo. Terza caratteristica della conversione è il cambiamento interiore, quella che i profeti chiamano la circoncisione del cuore. Guai a chi onora Dio con le labbra mentre il suo cuore è lontano da Dio, ci dice Isaia. Guai a chi è apocritesse, ipocrita, cioè che porta una maschera di religiosità ma non ha un cuore che batte totalmente per il Signore. Allora convertirsi significa non pratiche esteriori, ma cambiare il nostro cuore e fare la volontà del Padre. Ed è questo il comandamento che abbiamo avuto da Lui, prima Giovanni 4, chi ama Dio ami anche suo fratello. Convertirsi a Dio significa convertirsi anche ai fratelli. Certo, noi ci convertiamo a Dio e siamo certi del suo perdono. Il verbo ebraico sl, che designa il perdono, significa cancellare il ricordo del male ricevuto. Significa rimuovere, anche in greco, afim, cioè mandare via, lasciare andare, congedare, annullare. Il perdono è l'annientamento del male commesso, del peso che ci opprime, della negatività che i nostri atti hanno portato con sé. E il perdono è il massimo dei doni che Dio può farci. La parola perdono è in qualche misura un superlativo, significa il dono dei doni, il massimo dei doni, il dono per eccellenza, il regalo all'ennesima potenza, perché la massima espressione di Dio è il perdono. Quando noi diciamo il credo, nel simbolo apostolico proclamiamo credo nella remissione dei peccati. E quando Dio si rivela a Mosè, si presenta, il Signore passò davanti a lui proclamando: il Signore, Dio misericordioso, pietoso, lento all'ira, ricco di grazia e di fedeltà, che conserva il suo favore per mille generazioni, che perdona la colpa, la trasgressione, il peccato. In questo brano ci sono 13 qualifiche di Dio. 9 su 13 sono legate al concetto di perdono, al concetto di misericordia. E tutto l'Antico Testamento è un canto al perdono di Dio. Al momento del primo peccato di Adamo ed Eva c'è subito il protovangelo, la promessa della salvezza, in cui io porrò inimicizia tra te e la donna, tra la tua stirpe e la sua stirpe, questa ti schiaccerà la testa e tu gli insedierai il calcagno. Israele è così convinto della misericordia di Dio che vede anche nelle catastrofi, nelle guerre, nelle sue invasioni, nelle sue deportazioni, un modo pedagogico che Dio usa per farti venire più vicino a Lui, per metterti più vicino al suo cuore, per purificarti. Il libro di Giuditta dice: Dio non vuol far vendetta di noi, ma tutto quello che fa è per la correzione di quelli che egli ama, di coloro che gli stanno vicino. E i profeti allora proclamano il perdono di Dio. Ritorna Israele ribelle, dice Geremia, le mie viscere si commuovono per te, provo per te profonda tenerezza. Isaia 54, anche se i monti si allontanassero, i colli fossero rimossi, l'amore mio non si allontanerà mai da te. Ancora Geremia, ti ho amato di amore eterno. Osea, come potrei abbandonarti, Efraim? Come consegnarti ad altri, Israele? Si dimentica forse una donna del suo bambino, così da non commuoversi per il figlio delle sue viscere? Anche se queste donne si dimenticassero, io non mi dimenticherò mai. Il libro d'Osea è proprio il canto, lo sapete, di questa vicenda di Israele adultera, prostituta, ma che Dio nella sua misericordia riprende con sé, ricerca, riconquista. E addirittura a questa Israele prostituta Dio ridà la verginità. C'è un verbo usato in ebraico, ers, che si impiega solo per una giovane vergine. Ti farò mia sposa per sempre, ti rifarò la verginità e tu conoscerai il Signore. E il verbo yadà, lo sapete, vuol dire farai l'amore con il Signore. Sarai tutt'uno con il tuo Signore. Il nostro Dio che perdona sempre. Il nostro Dio il cui perdono va là, va al di là di ogni attesa. Perché io sono Dio e non un uomo, sono il santo in mezzo a te e non verrò mai da te nella mia ira, dice Osea al capitolo 11, versetto 9. Ma c'è di più, e su questo punto io non finirò mai di predicare, perché è un punto che non so come mai non abbiamo nella testa. Dio non solo ci perdona, ma Dio dimentica i nostri peccati, qualunque essi siano stati. Allora, o prendiamo sul serio la Sacra Scrittura o diamo a Dio del bugiardo. Quando il Signore dice, ecco, tutti mi riconosceranno, sto leggendo Geremia 31, perché io perdonerò le loro iniquità e non mi ricorderò più dei loro peccati. Isaia 25, io cancello i tuoi misfatti per amore di me stesso e non ricorderò più i tuoi peccati. Michea 7, Dio tornerà ad avere pietà di noi, calpesterà le nostre colpe e getterà in fondo al mare tutti i nostri peccati, dice il Signore. Isaia 1, anche se i vostri peccati fossero come lo scarlatto, diventeranno bianchi come la neve, se fossero rossi come porpora, diventeranno come lana. Isaia 44, ho dissipato come nubi le tue iniquità e i tuoi peccati come una nuvola. È meraviglioso, eh? I nostri peccati vengono gettati nel mare. I nostri peccati diventeranno bianchi come la neve e come la lana. Saranno dissipati come le nubi e come le nuvole. Dio dimentica le nostre colpe. Eppure noi abbiamo tutti nella testa che alla fine dei tempi, arrivati di là, ci sarà un Dio col bilancino, no? Che da una parte mette il bene, dall'altra mette il male e ci manda all'inferno o ci manda in paradiso. Ma allora, Signore, hai barato, perché tu dici che in realtà tu dimentichi i nostri peccati. E questo è un dato di fede. Il Signore dimentica i nostri peccati. Quindi dall'altra parte, come diceva Don Fontana, per tanti anni direttore dell'ufficio catechistico, non troveremo un giudice là pronto a chiederci conto di quello che abbiamo fatto o che non abbiamo fatto. Troveremo un padre amoroso che ci corre incontro, che ci abbraccia, che fa festa, che non ci chiede nulla se non di stare con lui in eterno. Guardate, addirittura sembra che per Dio i nostri peccati neanche esistano. A me colpisce sempre come Dio nella Scrittura non pretenda mai che l'uomo gli chieda perdono. Trovatemi un brano, un versetto in cui Dio dica che si è offeso e che chieda all'uomo che gli chieda perdono. Chiede sì la conversione. Che cos'è la conversione? L'abbiamo visto. Che tu uomo sia felice, che torni sulla strada della felicità, che quella che ti ho scritto, che ti realizzi pienamente. Ma non chiede mai che ci si scusi con lui. Pensate alla parabola del figlio prodigo. Il suo amore è tale che Dio non si sente mai offeso dai nostri peccati. Chi ama non si sente offeso dalle colpe dell'amato. L'ho imparato soprattutto da nonno, quando i miei vivacissimi nipotini me ne combinano volte di tutti i colori, mi dicono delle cose che non stanno nel cielo. Ma come ci si può offendere? Come ci si può offendere? Ma gli si ama, al massimo gli si corregge, dice no, guarda, non va mica bene, devi fare così, devi fare cos'ha, ma nessuno di noi si offende. E Dio che ci ama infinitamente di più di quanto noi possiamo amare delle creature terrestri, non si offende mai per i nostri peccati. Ecco perché voi sapete, io conduco una crociata da anni contro quell'orribile preghiera che è l'atto di dolore, no? Che dice una serie di... Non fatemi dire, insomma, no? Mio Dio, mi offende, mi odio con tutto il cuore, perché peccando ho meritato i vostri castighi e molto più perché ho offeso voi e infinitamente voi. Ma Dio non si offende mai. Ma Dio non ci chiede mai di chiedere scusa. La sua sofferenza, il suo dispiacere è la nostra mancata beatitudine e non l'affronto a lui arrecato. A tanto giunge quindi la grandezza del suo amore. L'unico perdono che Dio però vuole che chiediamo è quello in fratelli, è quello per riconciliarci con loro. Guardate che questa immensità della misericordia di Dio ha turbato sempre tutti. Noi abbiamo sempre l'idea di un Dio giusto, secondo i parametri dei filosofi, secondo i parametri dei pagani, di Zeus, che punisce, che manda i fulmini, eccetera. Pensate al libro di Giona. Papa Francesco ha fatto una catechesi che è un bacio, andatela a vedere sul libro di Giona. Questo profeta, il quale scappa dall'ordine di Dio di andare a predicare la conversione di chi? Di Ninive, la capitale della Siria, la capitale dei peccatori, la capitale dei nemici di Israele. Ma perché scappa? Perché, ce lo dice alla fine Giona, perché so che tanto tu, Signore, scherzi. Cioè tu minacci tanti castighi e poi non li mandi mai perché tu perdoni tutto. Allora che cavolo ci serve un profeta? E Dio gli risponde: ma tu che ti sei arrabbiato perché ti è seccato il ticaion, il ricino forse, no? Questa pianta, questo alberello che ti ho fatto crescere per ripararti dall'arsura è seccato in una notte e tu ti sei inquietato, e io non dovrei avere pietà di Ninive, questa grande città nella quale ci sono più di 120.000 persone che non sanno distinguere tra la mano destra e la sinistra, e ci sono anche tanti animali. Bella questa, Il Signore estende la sua misericordia anche agli animali. Ecco, ma noi tante volte, dice Papa Francesco, abbiamo la sindrome di Giona. Vogliamo un Dio che punisce, vogliamo un Dio che giudichi secondo il giudizio dei tribunali umani, e siamo quasi spaventati da questo immenso abisso del perdono e della misericordia di Dio. Un Dio che ci viene detto in 1 Giovanni 3:20, qualunque cosa il nostro cuore ci rimproveri, Dio è più grande del nostro cuore. Che bello questo. Quante volte noi abbiamo rimpianti, rimorsi, inquietudine per quello che abbiamo commesso, ma Dio è più grande del nostro cuore. Il suo perdono è una chiamata poi a rivivere in pienezza, a non pensare più al passato, a vivere senza se e senza ma. Il perdono di Dio toglie tutti gli ostacoli che si frappongono alla pienezza della nostra esistenza, perché il suo amore è un amore che guarisce, che rialza, che cura, che restituisce dignità. Ultimo punto e ho chiuso. Abbiamo contemplato l'infinita misericordia di Dio, una misericordia che arriva a tutti, che arriva in assoluta gratuità, ma allora perché nella preghiera che Gesù ci ha insegnato, il Padre nostro, dobbiamo dire: rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori? Perché il perdono di Dio pare condizionato al perdonarci tra di noi? Tant'è vero che io da bambino, davvero, pregavo sempre rimette a noi i nostri debiti molto di più di quanto io li rimetta ai nostri debitori. Pregavo sempre così perché mi pareva veramente una cosa impossibile. Già l'Antico Testamento però aveva detto questo: perdona l'offesa al tuo prossimo e allora per la tua preghiera ti saranno rimessi i peccati. Se qualcuno conserva la collera verso un altro uomo, come oserà chiedere la guarigione al Signore? Siracide 28. E la tradizione ebraica dice che nello Yom Kippur, il giorno dell'espiazione, vengono perdonati tutti i peccati commessi contro Dio, mentre quelli commessi contro gli altri uomini dobbiamo andare a chiedere perdono di persona a coloro che abbiamo offeso. Ecco, Matteo, il testo di Matteo usa un'espressione molto forte. Dice: come anche noi gli rimettiamo, os kaiemeis afekamen, un tempo all'auristo, che indica un'azione passata ma che continua nel presente. Addirittura andrebbe tradotto: come anche noi abbiamo rimesso prima ai nostri debitori. Il perdono ai fratelli sembrerebbe precedere il perdono di Dio, anche se qualcuno dice: ma forse è un auristo drammatico, ma non entriamo in eccessive finezze. È come se Dio avesse girato il debito che abbiamo con Lui ai fratelli. Il vero amore verso Dio è sempre amore ai fratelli. Ecco il brano che abbiamo letto. Se dunque presenti l'offerta sull'altare e ti ricordi che tuo fratello ha qualcosa contro di te, lascia il tuo dono davanti all'altare, va prima a riconciliarti con tuo fratello e poi torna ad offrire il tuo dono. Anche questo è un brano che mi ha sempre emozionato. Non si dice se tu hai qualche cosa contro tuo fratello, ma se tuo fratello ha qualche cosa contro di te. Quindi magari tu ti senti a posto in coscienza, ma lui è turbato da qualche cosa che tu hai fatto e tu devi andare lo stesso a riconciliarti. E questo più volte Gesù lo esplicita: perdonate, vi sarà perdonato. Se voi perdonerete agli uomini le loro colpe, il Padre vostro celeste perdonerà anche voi. Ma non dimentichiamo mai che il perdono di Dio precede sempre la nostra riconciliazione con i fratelli. Ecco perché nell'ultima traduzione del Padre nostro la Chiesa ha scelto non la versione di Matteo, ma la versione di Luca, che diceva: rimetti a noi i nostri peccati e infatti anche noi, kai garautoi, li perdoniamo ai nostri debitori. Appare meglio in Luca, rispetto al testo di Matteo, che la nostra capacità di perdonare deriva dal fatto che Dio ci ha perdonati per primi, e infatti anche noi, con un presente e non con un auristo. In ogni caso il rapporto tra essere perdonati e perdonare è strettissimo, è strettissimo. La mancanza di riconciliazione con gli altri misteriosamente annulla la misericordia di Dio. Ricordate la famosa parabola del servo spietato. Il padrone gli condona un debito immenso, 10.000 talenti, una somma esorbitante, sono milioni e milioni di euro. Ma lui non sa perdonare un piccolo debito di un altro servo, 100 denari, 500-600 euro neanche. E sapete il finale di questa parabola: così anche il mio Padre Celeste farà ciascuno di voi se non perdonerete di cuore il vostro fratello. Siamo di fronte a un mistero. L'amore di Dio ci precede sempre. Il suo amore è gratuito e ci giunge mentre siamo peccatori, non mentre siamo perdonatori. E se ciascuno di noi aspettasse di presentarsi davanti a Dio solo quando è pienamente rappacificato con tutti i fratelli, non andremmo mai al cospetto di Dio. Questo deve essere ben chiaro. Ma l'immenso amore di Dio si blocca se il nostro cuore non è aperto ai fratelli. Un cuore chiuso al prossimo ferma l'onnipotenza di Dio. E concludo allora proprio con le parole del Catechismo della Chiesa Cattolica. al numero 2840. È una cosa tremenda. Questo immenso flusso di misericordia non può giungere al nostro cuore finché noi non abbiamo perdonato a chi ci ha offeso. E nel rifiuto di perdonare ai nostri fratelli e alle nostre sorelle, il nostro cuore si chiude e la sua durezza lo rende impermeabile all'amore misericordioso di Dio. Ecco, la vostra e la nostra riflessione adesso questa sera sia una contemplazione di questa immensità del perdono sempre di Dio in ogni circostanza, ma anche dell'impegno poi che ne deriva per ciascuno di noi proprio per accogliere questo amore infinito di Dio, di diventare anche noi amore, servizio, perdono per tutti quelli che incontriamo.